SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Andiamo a scoprire qualche segreto di Venezia, ma non della Venezia di oggi, ma di quella del 1743. Lo scrittore italo-australiano Andrea Perego, che vive tra Venezia e Berlino, ha pubblicato la versione critica del manoscritto di Girolamo Zanetti, che raccoglie un intero anno, dal settembre del 1742 al settembre del 1743, e nel quale ha annotato tutto quello di importante e di curioso che accadeva nella città lagunare durante quel periodo. Tra le pagine di questo documento storico si scoprono numerose curiosità, delle quali ho parlato con Andrea Perego, al quale chiedo innanzitutto di parlarci di questo famoso erudito veneziano.
Allora, Girolamo Zanetti è, come tu hai detto, un erudito, ed è la definizione giusta perché lui faceva parte di una famiglia di studiosi, letterati e incisori, stampatori veneziani molto nota, gli Zanetti appunto. E suo fratello era il direttore della Marciana, della biblioteca Marciana, che già era nel Settecento una biblioteca pubblica, aperta al pubblico e molto ricca in termini di libri, eccetera. E quindi apparteneva a questa intelligenza, a questo gruppo, insomma, intellettuale, no? Veneziano. E ha scritto diverse opere piuttosto erudite, così. A un certo punto della sua vita, nel 1742-43, ha tenuto un diario, annotando, scrivendo tutti i fatti che accadevano in città, dalle cose più semplici agli eventi politici, chi veniva eletto a Palazzo Ducale, quali cariche, ma queste sono le cose un po' più noiose. Le cose più divertenti oggi sono proprio, come dire, gli avvenimenti quotidiani, no? Della città, e quindi quando scrive, per esempio, cosa c'è nei teatri, chi è nato, chi è morto, o racconta dei pettegolezzi, delle vicende, delle storie. Una storia interessantissima, per esempio, che ho trovato io molto buffa, dell'ambasciatore francese che divenne matto. A un certo punto andava in giro per Venezia facendo cose bizzarre perché ha perso la testa. e queste e altre cose, insomma. Tutto ciò che fra il 42 e il 43, quell'anno, è accaduto e lui ne ha preso nota. Questo manoscritto è rimasto alla Biblioteca Marciana. Fu pubblicato in parte la prima volta nell'Ottocento, nel 1885. Però era una pubblicazione parziale e poi, come facevano allora, cambiavano un po' le cose, le aggiustavano rispetto all'originale manoscritto, le aggiustavano certe parole, eccetera. Allora io sono andato a prenderlo alla Marciana, questo manoscritto, e facciamo una precisazione. Allora, questa parte te la dico perché è interessante, e cioè il manoscritto è scritto ovviamente a una calligrafia del Settecento, quindi per leggere queste cose devi essere un po' un paleografo. Paleografo è colui che legge le vecchie scritture, che è la cosa che a me piace di più fare. Io mi sono diplomato all'archivio di Venezia, sono diventato paleo.
Infatti qui una parentesi è necessaria, perché io ho detto che Andrea Perego è giornalista e scrittore, ma in realtà lui è un grande esperto di testi antichi, e proprio per questa tua abilità che ora hai sviluppato nel tempo di leggere questi testi antichi. Quindi questa è una precisazione che mi permette di presentarti ancora meglio al nostro pubblico.
Ti ringrazio, ma perché è proprio appassionante la cosa, cioè quando studi paleografia tu impari a leggere le scritture dal Medioevo al 700, no? Al 1700, perché poi 1800 diventa abbastanza facile perché la calligrafia, appunto la bella grafia, è standardizzata, omogeneizzata, insomma diventa molto più facile poi nell'800. E quindi, però, prendere in mano questi documenti, queste carte, quali che siano, e leggerle è appassionante veramente, perché sei a contatto diretto con la storia. E questo in particolare perché leggendo questo manoscritto, sono proprio, è un diario, no? Di note di cose che succedevano giorno per giorno in città, a Venezia. Anche, non so, il tempo, per esempio, così scopri quando faceva molto caldo, quando pioveva, quando viene due volte l'acqua alta, talmente alta che dice le gondole andavano in barca, si andava in piazza, Piazza San Marco si poteva andare in barca, e le rive erano coperte dall'acqua, quindi scopriamo veramente che già nel Settecento il fenomeno dell'acqua alta c'era, esisteva e poteva essere un problema, perché dice infatti sì, c'è stato questo problema, ma per fortuna nessun danno grosso, eccetera. E quindi veramente facendo queste cose tocchi la storia con la mano, e questo è bellissimo. In questo senso, prendendo in mano questo manoscritto, ho voluto fare un'edizione che si dice critica. Cos'è un'edizione critica? Allora, è quando tu prendi appunto un manoscritto antico e lo trascrivi esattamente così com'è, senza modificare nulla. Le uniche cose, gli unici dettagli che oggi modifichiamo in un'edizione critica sono la punteggiatura, perché all'epoca la punteggiatura era molto bizzarra. Nel Settecento già c'era una certa punteggiatura, ma prima no, era insomma, molto bizzarra. Quindi modifichiamo oggi la punteggiatura e le maiuscole e le minuscole, secondo dei criteri. Ecco. Per il resto si tiene esattamente così come è stato scritto. Quindi in questa edizione critica di questo manoscritto tu trovi anche tutti gli errori o le stranezze. Per esempio la città di Modena, io non lo sapevo, la città di Modena si chiamava Modona con la O. E lui scrive sempre, la chiama Modona, perché l'antico nome di Modena è Modona con la O. E qua, per esempio, sempre all'inizio pensavo ad un errore, ho detto, beh, teniamolo Modona come lo scrive lui. E quindi si mette in nota, si fa anche un apparato di note. E in questo caso, chiaramente, ho scritto Modona, poi ho scoperto, è il vecchio nome della città di Modena. E quindi c'è un apparato di note, e questo sempre fa parte dell'edizione critica, che ti spiega esattamente come. Diciamo tutte queste apparenti stranezze, ecco, del manoscritto, perché
Certo.
secondo me è piacevolissimo, perché io ci sono dei punti che proprio mi hanno divertito, anche certe esclamazioni, certe osservazioni, insomma, che fa, non so, dice a un certo punto, proprio commenta, fa dei commenti che oggi si direbbero politicamente scorretti, no? Tipo, ci sono appunto una famiglia ducale che viene e dice questa era molto brutta, quest'altra era grassa, oppure anche dei cantanti lirici, dice questo uno orbo, quest'altro che non aveva voce, non ha voce, la cantante grassa oltremodo sul palcoscenico, cioè tutte cose che oggi, insomma, magari
Certamente.
uno. No, oggi siamo un po' più politicamente corretti, quindi magari non scriviamo più la
Ed è
canzone.
assolutamente necessario avere questa correttezza. Senti, una cosa che mi incuriosisce è che tra gli argomenti che riporta appunto in questo manoscritto ci sono anche le vicende legate ai veneziani finiti schiavi. Che cosa racconta?
Allora, i veneziani, come sappiamo, erano grandi commercianti e quindi si navigava un po' per tutto il Mediterraneo. E succedeva che è su successe che alcuni veneziani fu furono fatti schiavi per lo più dai turchi, insomma. E quindi si trattava poi di pagare un riscatto per liberare questi veneziani, che generalmente erano commercianti. E a questo punto la Venezia, lo Stato, doveva in qualche maniera aprire delle trattative per liberare, pagare e liberare i veneziani, e furono quindi organizzate, si organizzarono anche delle raccolte di fondi o delle raccolte di tasse in parte, poi di fondi per chi voleva partecipare appunto a questa causa, per raccogliere i fondi per liberare i veneziani che erano stati fatti prigionieri.
Senti, un caro saluto Andrea, grazie per essere stato ancora una volta nostro ospite.
Ma grazie a te, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.